Allora, eccoci qui, è tutto pronto, comincia una nuova puntata di Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, buon venerdì a tutti!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qui, buonasera, bentrovati cari amici, cari amiche, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo sport di Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, bentrovati da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
Ciao Emanuela, buonasera, buonasera Vincenzo Russo in regia, subito le coordinate 339-666-9990 per i vostri messaggi. Allora, è arrivata l'intesa, no? Con Giuntoli, che tra il presidente De Laurentiis e Giuntoli, accordo per la risoluzione: da domani ufficialmente Cristiano Giuntoli andrà alla Juventus, sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus. Parliamo di questo e di tanto altro, lo facciamo con il collega Maurizio Pistocchi, che apre la puntata di questa sera. Buonasera, ciao Maurizio.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Maurizio.
Ciao Maurizio. Allora Maurizio, era nell'aria, no, questa intesa? Ed è, devo dire sinceramente, secondo me è anche giusto così alla fine, perché restare a Napoli non operativo fondamentalmente, perché poi il Napoli avrebbe dovuto tenerselo a proprie spese, cioè stipendiare un dipendente e tenerlo fermo un anno, sinceramente è anche giusto così.
Sì, sarebbe stata una sciocchezza, nel senso che in questa vicenda ci sono due aspetti. Il primo è che, come spesso succede, nonostante ci fosse un contratto vigente, le società fanno il loro comodo, contattano, discutono, i tesserati se ne fregano di rispettare gli accordi, e quindi c'è una situazione che, se fosse trattato di un calciatore, sarebbe stata sicuramente irregolare. Voi sapete bene che un calciatore può essere contattato solamente nei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto.
Esatto.
In realtà succede tutti i giorni. I contatti ci sono anche con i contratti in essere. Congiunto di è successo così, e non aveva senso che De Laurentiis, di fronte a una situazione che praticamente lo costringeva solamente a due ipotesi: o lo teneva legato al Napoli e lo pagava, ma gli impediva poi di lavorare per la Juve, o avrebbe potuto lavorare lo stesso, perché poi sai chi è che va a vedere le telefonate che fa,
cosa stai facendo, che controlli il tabulato,
certo. Oppure invece liberarlo. Tante grazie, 8 anni insieme, abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto delle cose importanti. Credo che questa sia la situazione più logica. Non aveva senso continuare con questo braccio di ferro, anche perché adesso Giuntoli si trova con una serie di problematiche da risolvere alla Juventus, mica da ridere.
Sono delle belle gatte da velare, devo dire.
Sì. Dovrà essere molto molto bravo, anche perché la tifoseria è in grande fermento. Come sapete, ci sono delle tematiche, la prima di tutti è quella dell'allenatore, che il 98% della tifoseria non vuole, quindi cosa farà Giuntoli?
È una domanda interessante, staremo a vedere nelle prossime settimane come si svilupperà, insomma, la Juve del futuro, che porterà il nome di Cristiano Giuntoli tra gli altri. Una bella sfida per il DS, questo è vero, però anche una bella sfida per chi andrà a sostituire Kim, perché anche il giocatore è in partenza.
È una bella sfida per chi gestirà l'area tecnica del Napoli, sia esso sarà Micheli, come molti mi dicono, ma in ogni caso è una bella sfida, perché l'anno scorso i due partenti sono stati sostituiti non alla grande, molto di più, perché Paraschelli è stato il miglior giocatore del campionato e Kim è stato il difensore più forte in assoluto della Serie A. Quindi se vanno via, come vanno via, perché io ho visto già le fotografie con la maglia, gli annunci con la maglia del Bayern, eccetera, eccetera. Poi c'è una trattativa da quasi 60 milioni di euro, 58 per la precisione, sì, che consente a Napoli una plusvalenza reale.
Da 30 milioni e passa.
Ecco, sottolineiamo reale. Sottolineiamo,
sì, sì,
reale.
Più di 30 milioni, 35 quasi. Cioè, sì, sì,
sì, sì, sì. Quindi se considera anche il caso che c'è già il Napoli ha pagato 20, però c'è un anno di ammortamento già.
Esatto,
perché è stato
certo,
un anno
certo
lì. Quindi siamo più di 40 milioni. è un'operazione sicuramente fatta bene, però anche di trovare un altro giocatore all'altezza di Kim non è facile, perché
non è
oggi
facile.
Ho letto di Ibáñez, sì, se dovessi essere nei panni dell'allenatore non lo sceglierei, è un giocatore che è molto irruento, ragiona poco, ha molta forza, molta velocità, però non è un giocatore attento, un giocatore che spesso fa falli pericolosi.
E invece di Koch del Leeds, che mi dici? Così come di Itakura, che è un altro giocatore, quello giapponese.
Itakura mi piace molto. Poi, secondo me, anche per l'immagine del Napoli, anche a livello internazionale, avere un giocatore asiatico sarebbe molto importante.
Tra l'altro, Maurizio, c'è un giocatore di cui si parlava all'inizio come possibile sostituto di Kim, poi il nome sembra un po' essere sfumato, oggi si è riproposto, però quello di Doeki dell'Union Berlino, e insomma un olandese di 25 anni che ha fatto dei bei numeri però in stagione, 25 partite, 5 reti, 2 assist.
Guarda, a mio modo di vedere i giocatori bravi ci sono. Bisogna avere anche, diciamo, il coraggio, l'occhio per andarli a prendere. Ci sono un po' in tutti i campionati, no? Io l'altra sera un amico mi ha fatto vedere un portiere colombiano straordinario, un portiere che con i piedi è meglio di Ospina, alto 1,92 m. Cioè, i giocatori ce ne sono in giro per il mondo, è pieno, ma bisogna avere la bravura,
bisogna conoscerli, bisogna avere la competenza e la bravura e anche il coraggio di andare oltre certi stereotipi,
come ha fatto il Napoli l'anno scorso.
È vero, ma ti faccio una domanda, Maurizio. Mettiamo caso che, quindi poniamo questo se davanti, no? Se il Napoli dovesse cedere Osimhen, ok? Diciamo che non lo cede, però mettiamo caso che dovesse cedere Osimhen, sarebbe più difficile sostituire un grande attaccante come lui, che è stato il capocannoniere della squadra campione d'Italia, oppure un grande difensore come Kim, che è stata la squadra campione d'Italia con la difesa meno battuta?
Guarda, in Italia si dice che i campionati si vincono con le difese.
Subendo un gol in meno, sì.
E io però invece dico che i campionati si vincono segnando un gol in più dell'avversario.
E quindi
è più difficile sostituire Osimhen. Osimhen ha fatto 26 gol.
Sono tanti.
Anche se ci sono dei profili anche in questo caso molto interessanti, per esempio Højlund dell'Atalanta, un altro giocatore che
fortissimo,
piace molto.
Sì, okay. Fortissimo.
O David del Lille, un altro giocatore che a me piace molto. Poi c'è un nome che non dico, che quest'anno ha fatto 25 gol in 23 partite.
Adesso vogliamo sapere.
Perché non lo vuoi dire? Non lo vuoi dire
voglio dirlo, perché per dare tutti questi suggerimenti gratis non va mica bene.
Dovresti fare il DS del Napoli a questo punto.
Ecco, assoldiamo Maurizio Pistocchi.
Se De Laurentiis mi chiama, io lo segnalo volentieri.
Ragazzi, ma in quale campionato gioca?
Tu sei troppo curioso.
Ma la curiosità è per noi giornalisti.
No, dai, non sarà difficile, dai, che i vostri ascoltatori, che sono tutti bravi e svegli, ci arrivano dopo 5 minuti. Non è un problema. Io credo che i giocatori ci siano, credo che giocatori interessanti con delle qualità ce ne siano tanti in giro per il mondo. Bisogna andare a vedere, insomma, che cosa si può fare. Oggi, per esempio, c'è una notizia che è uscita, sfiziosa, che a me ha particolarmente colpito. Un TT ha risolto il suo rapporto col Barcellona.
Sì.
Quindi è libero. Io quest'anno ho visto parecchie volte il Lecce.
A me un TT
piace parecchio. È un giocatore tecnicamente bravo, esplosivo, forte di testa, forte fisicamente. Insomma, un giocatore libero come quello lì.
Cioè, parametro zero.
Parametro zero,
tu.
Un TT. Sono queste le cose, capito, che secondo me
sono sfiziose, effettivamente
sono
sfiziose.
Se sei attento, se hai seguito le cose durante l'anno.
Sì, poi Lecce di Baroni ha fatto veramente benissimo. Baroni ha fatto un ottimo lavoro. Giocava bene sia in attacco che nella fase difensiva, devo dire, un ottimo. Secondo me si è salvato anche troppo alla fine, sì, per sì, come sì, ha giocato.
Sì, è stato un po' sfortunato in alcune partite che ha raccolto meno di quanto meritava, però alla fine la salvezza era l'obiettivo di partenza ed è stata, insomma, stato raggiunto giocando un buon calcio, che non è mai facile, no? Riuscire a giocare un buon calcio.
Maurizio, per chiudere, proprio su questo volevo rimanere, è un dato incoraggiante che anche alcune delle cosiddette piccole di Serie A, anche qualcuna che retrocessa, ricordo la Cremonese, abbiano mostrato un buon calcio, cioè delle buone idee di gioco, non si sono semplicemente chiuse in difesa come era solito, come uso solito e costume italiano, diciamo.
Ma sai, io dico sempre che dal punto di vista proprio della crescita del movimento, sì, i danni li fanno quegli allenatori che si rifiutano di far giocare le squadre a calcio e fanno un calcio solo difensivo, solo di situazioni individuali. Cioè, il calcio italiano ha fallito 2 giorni fa per la 4ª volta alle Olimpiadi, dopo aver fallito per 2 volte le qualificazioni mondiali, non diciamo una Coppa Europea importante dal 2010 con la Champions dell'Inter, l'ultimo che l'ha vinta, la Confederation Cup, è stato ancora una volta José Mourinho. Insomma, il movimento è in grande crisi, è inutile, certo, che ci nascondiamo dietro, sì, un dito, e a mio modo di vedere dalla crisi si esce solamente col lavoro e con le idee, con la capacità delle società di costruire squadre competitive e di affidarle ad allenatori preparati. Se il movimento calcistico italiano proseguirà su questa strada, secondo me abbiamo la possibilità per rinascere, anche se dobbiamo sempre considerare che abbiamo un grandissimo problema. Oggi il 65% dei calciatori nelle squadre di club italiane di Serie A sono stranieri. Quanto è un numero così elevato di stranieri? Come fai fatica a fare un blocco per la nazionale? Io lo sento spesso criticare Mancini, a mio modo di vedere, con quello che gli ha messo a disposizione il campionato, ha fatto i miracoli. Adesso qualche giovane interessante c'è, qualche situazione che sta venendo fuori, che può esplodere, c'è, e quindi...
Va bene, sì, mi ha incuriosito quei 20 gol, 23 gol, li ha segnati Lewandowski, ma non era lui quello che volevi ricordare.
Scusa, perché Lewandowski non potrebbe venire a Napoli? Cioè,
perché no, però non sai.
Se fossi Lewandowski, Barcellona è bella, però Napoli, direi con De Laurentiis, se lei mi trova una casa a Posillipo, io vengo.
Ok, va bene.
Noi gireremo questa proposta a chi di dovere. Quindi...
Esatto.
Ciao Maurizio, grazie.
Ciao, buona serata.
A presto, ciao. Grazie.
Ma io ti devo leggere questo messaggio, Francesco, anche se dobbiamo andare in pubblicità, da parte di Sergio da Casalnuovo, che dice: tanti auguri a Giuntoli, spero che faccia la stessa fine di Maldini. Direi che l'ha presa bene.
Bene, no, devo dire che insomma, quando qualcuno passa dal lato del nemico, sportivamente parlando, sì, è chiaro che gli si augura sempre tanta fortuna. Va bene, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ecco qui rientrati. Allora, 339-666-9990, i vostri messaggi qui su Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Andiamo da Pasquale Tina innanzitutto. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Pasquale.
Ciao Manuela,
eccoci
buonasera.
Qua. Non siamo da soli perché al telefono con noi c'è l'agente FIFA Antonio Ottaiano, che salutiamo subito. Antonio, buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao Pasquale. Ciao Antonio.
Ben trovato. Allora, Pasquale, comincio, sì, da te. È arrivato l'ok, la fumata bianca, l'intesa, come la vogliamo chiamare?
Ufficiale non c'è ancora.
Non c'è ancora, no.
Stanno definendo i dettagli, però insomma credo che vada,
ormai
vada verso questa direzione.
È giusto,
secondo
così
me è una soluzione di buon senso alla fine, sì. Perché era inutile, secondo me, tenere un professionista legato a te per un anno, magari tenendola ai margini senza che ti potesse dare una mano. Secondo me è giusto poi quando un calciatore, in questo caso un dirigente o un allenatore, come è accaduto con Spalletti, quando non se la sentono di continuare, secondo me è giusto provare a trovare una soluzione che, ovviamente, essendo calcio, essendo delle aziende, soddisfi tutti. Giunto di sicuro porterà l'addio di Giuntoli un risparmio anche nelle casse del Napoli, perché rinuncerà anche a delle mensilità, al premio scudetto, quindi poi è normale, insomma, che tutte le parti devono trovare soddisfazione quando si arriva ad una risoluzione di un contratto.
Antonio? Giusto.
Beh,
così.
Credo di sì. Poi addirittura, a differenza del calciatore che potrebbe avere interesse comunque a giocare, a fare bene, ci sarebbe proprio il modo, l'operatività pratica, no? Come fa ad operare lavorando per il futuro? Quindi significherebbe, esatto, tenere una persona lì, non opera, non fa, lo paghi, è inutile. Che ripeto, il calciatore potrebbe dire: vabbè, io posso anche giocare, tanto vado via l'anno prossimo, non è un problema. Certo. Ma nel momento in cui il direttore programma la prossima stagione, per chi la programma?
Ah, sì.
Per te o per l'altro? E quindi diventa ancora più complicato, no? Quindi è giusto interrompere il rapporto, insomma.
Antonio, per quanto riguarda invece i sostituti di Kim, si fanno tanti, tantissimi nomi. Volevo sapere cosa ne pensa di Takura e quale le sembra invece il profilo tra quelli che girano in questi giorni, più vicino agli obiettivi del Napoli e alla caratura della squadra.
A me piacerebbe tanto Scalvini dell'Atalanta. Io sono innamorato di quel ragazzo. Io lo vedo un ragazzo di grandissima prospettiva. Poi è chiaro, poi vedremo cosa accadrà. Però secondo me Scalvini sarebbe un sostituto importante dal punto di vista dell'età, dal punto di vista di ciò che ha dimostrato, delle prospettive future. Quindi sarebbe un ottimo sostituto dal mio punto di vista.
Tra l'altro, fresco di adeguamento contrattuale, passato dai 200.000 ai 500.000 euro, certo una proposta del Napoli sarebbe sicuramente economicamente più vantaggiosa.
Stiamo parlando ancora di ingaggi, il Napoli la potrà fare proprio da padrone, no? Rispetto ad una proposta a un ragazzo che guadagna 500.000 euro, il Napoli gli potrà tranquillamente
ampiamente nei parametri economici, certo. Pasquale Tina per Antonio Ottaiano. Te, Pasquale.
Guarda, secondo te come va a finire la storia di Osimhen? Arriva questa mega offerta?
Non lo so, certo la questione è chiara: arriva la mega offerta, ragazzi, deve andare via perché è giusto così, perché la società non può rinunciare ad una mega offerta, perché al ragazzo poi chiaramente in alternativa offrirebbero un contratto
almeno 10 milioni l'anno, certo.
Voglio dire che se tu porti 150 milioni sei disposto a darne 10 al ragazzo, e quindi sarebbe proprio impensabile non darlo via, anche perché, e io cito, come ho già fatto altre volte, l'esempio Zidane: la Juve diede via Zidane e rifece la squadra per altri 10 anni, insomma, voglio dire, utilizzati bene poi questa massa di milioni ti potrebbero permettere poi di mettere in piedi una squadra ancora più competitiva, prendere 3-4 calciatori da 30-40 milioni, giovani, vedi Scalvini per esempio, che ti metterebbe in condizione di avere una squadra strutturata per 4-5-6 anni almeno.
Chiacchieravo poco fa, che chiacchieravamo con Maurizio Pistocchi, al quale abbiamo chiesto, al di là di Kim, no? Se anche appunto dovesse andare via Osimhen, se fosse più facile sostituire un difensore o una punta in valore assoluto protagonisti, come Kim, miglior difesa del campionato, e Osimhen, miglior attacco del campionato, della squadra campione d'Italia. Tu che dici?
Guarda, io ritengo che è più facile sostituire il difensore perché con una buona organizzazione della giocata difensiva, con coinvolgimento del centrocampo a protezione, con i difensori con dei movimenti ben strutturati e ben adeguati, è più semplice. Il centravanti come Osimhen, che fa reparto da solo, che cambia la partita, che ti dà una serie di alternative quando sei in difficoltà, o palla lunga o gioco, il colpo di testa è un po' più complicato. Puoi organizzare il gioco nella fase offensiva, ma per sostituire un centravanti di tale portata hai bisogno però di avere 3-4 giocatori di livello medio alto, potrebbero attraverso il gioco sostituire la punta tipo Osimhen. Per cui io credo sia più semplice sostituire il difensore.
Questione centrocampo, proprio una battuta rapidissima ad entrambi. Zielinski, quale futuro per il polacco? Resterà a Napoli secondo le vostre previsioni?
Andiamo prima. Vai, prego, prego.
Vado io.
Vai Antonio, sì.
Io credo, stando alle idee del Napoli, pare che gli voglia proporre un rinnovo ad ingaggio ridotto. Se il ragazzo ha questo grande desiderio di restare, potrebbe fare la scelta di accettare. Se invece lui ritiene che l'ultimo contratto della vita gli dovrebbe produrre un reddito elevato e ha un'offerta, potrebbe andare via. Però ripeto, per me
dipende tutto dal ragazzo, secondo te?
No, dipende anche dall'offerta. Lui è disposto ad accettare una riduzione d'offerta. Non dimentichiamo che qualcuno l'anno scorso ha rifiutato la riduzione dell'ingaggio ed è andato via. Però poi dipende poi dalle alternative che hai. Qualcuno è andato in campionati che non sono campionati. Zielinski invece potrebbe avere ancora il desiderio di giocare in campionati competitivi e quindi
è chiaro.
Essere disposto anche a rinunciare all'ingaggio o avere delle alternative che gli possano riconoscere lo stesso ingaggio, non lo sappiamo. Io so per esempio che Sarri è innamorato di Zielinski.
Toglie
Milinkovic, potrebbe con il risparmio di Milinkovic garantire a Zielinski un compenso adeguato a quello che sono le esigenze dei ragazzi, potrebbe essere una soluzione.
Pasquale?
Telegrafico, innanzitutto oggi poverino gli hanno rubato in casa.
Hanno fatto un furto.
No, al di là di questo, telegrafico, Antonio secondo me ha già detto tutto, lui ha dato priorità al Napoli, se riesce a rimanere al Napoli bene, altrimenti potrebbe prendere in considerazione altre ipotesi.
Pasquale, credo, ma secondo te è giusto? Cioè tu lo tratterresti? Ecco, ipotizza un attimo di essere tu un dirigente del Napoli, un direttore sportivo ad interim in questo caso, che faresti? Lo tratterresti?
Da un'opportunità. Sì, magari anche facendo in modo che possa avere un ruolo diverso nel Napoli, cioè io ho la sensazione che lui possa diventare anche un dodicesimo eccezionale, cioè che quando entra a partita in corso la spacca la partita, quindi sì, però poi ci sono le ragioni economiche che competono poco a me, nel senso cioè guadagna, l'anno prossimo guadagnerà quasi 5 milioni e quindi il Napoli, che è molto attento a queste situazioni, ha abbassato il monte ingaggio l'anno scorso, potrebbe fare valutazioni diverse.
E ora è arrivato il tweet ufficiale. Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra. Questo è quanto, fine della storia.
Ecco.
Va bene, un po' freddo forse. Vabbè, però magari sai, ringrazio.
Vabbè, ma è un comunicato, insomma, ragazzi.
Sì, no, vabbè,
ma non
certo,
andiamo
non
a trovare.
Non cerchiamo il pelo nell'uovo.
È un comunicato. I comunicati solitamente sono freddi.
Lo so, hai ragione, è vero. Così. Va bene, caro Antonio, un abbraccio.
Grazie.
Ciao, grazie ragazzi, ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie anche a Pasquale.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Pasquale.
Grazie davvero, grazie a Pasquale. Tina, ti leggiamo domani sulla Repubblica, però io non riesco a non pensare al nome che ci ha praticamente suggerito, in realtà il profilo che
sa che non fosse proprio Lewandowski.
Maurizio Pistocchi. Allora facciamo questa cosa, questo gioco col pubblico. Ragazzi, da casa, per favore, scriveteci al 339-666-9990. Proprio 60 secondi, 120 secondi di pubblicità. Chi è secondo voi il profilo nominato da Maurizio Pistocchi?
Pasquale
25,
c'è ancora?
No, l'abbiamo salutato.
Ah, okay.
25 gol in 23 partite, per favore, che potrebbe essere candidato a sostituire Osimhen. Dipendiamo da voi, grazie. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, stavo guardando un po' di statistiche, c'è un altro che ha fatto 23 gol, ma non in 25 partite, ne ha fatte in stagione. Parliamo dell'attaccante dell'Eintracht, Kolo Muani. Muani, esatto, 23 reti in 45 presenze, però tra campionato e varie coppe, non è lui a questo punto.
Stiamo uscendo pazzi, facciamoci aiutare dall'ospite che è in attesa, che è in collegamento già.
ce l'abbiamo, ma chi abbiamo? Sì.
Abbiamo Luciano Marangon.
Abbiamo Luciano Marangon. Ah,
benvenuto, ex difensore del Napoli.
Buonasera a voi, ascoltatori. Ciao a tutti.
Ciao, ben trovato.
Come va,
Luciano,
come va?
Stavamo chiacchieravamo prima con Maurizio Pistecchi. Che
in questo momento possiamo solo chiacchierare del Napoli perché c'è tanta confusione da quello
che c'è un po' di confusione. Vabbè, più che confusione,
no,
però
non
abbiamo...
è confusione. Credo che sia strategia, come ha sempre fatto De Laurentiis.
Infatti.
Perché chiaramente la prima cosa è lo sblocco di Giuntoli, che l'ha tirato fino all'ultimo,
fino al
primo di luglio, proprio per per dare fastidio al mercato, perché
come
sa
si
che
dice a Napoli
persona...
l'ha fatto spantacà. Cioè,
ha fatto bene, lo posso dire che ha fatto bene.
Beh sì, ma sai, è un peccato che un giocattolo così perfetto si stia un po', vabbè, è un po' nel DNA del Napoli ricominciare tutte le volte con delle scommesse, che fino ad oggi ha vinto sempre, anche se poi solo l'anno scorso hanno vinto, cioè l'ultimo campionato hanno portato a casa un risultato importante, però anche negli altri anni aveva sempre fatto bene poi alla fine.
Sì.
È vero, senti, no, stavamo guardando un po' i calciatori che quest'anno hanno segnato 23 gol in 25 partite. 25 gol in 23 partite, come erano adesso? Non so pure ricordo.
25
gol in 23 partite, quindi Haaland del Manchester City, Osimhen, poi e basta.
Osimhen ne ha fatti 26 in campionato, quindi
sì, no,
già
no,
è
ma
fuori.
Anche Haaland fatti...
vabbè, Haaland penso sia fuori il mercato.
Ma ci dicono Boniface, ci dicono da casa, potrebbe essere Boniface, Gennaro da Secondigliano. Mo vado a vedermi le statistiche, ragazzi. No, è una caccia all'uomo, dobbiamo risolvere.
Non possiamo controllare tutto.
No, non si può controllare tutto
alla fine.
Però se guardiamo il Napoli, ecco Luciano, il Napoli ha ceduto, anzi cederà a breve Kim ufficialmente per via della clausola.
Sì.
Va via solo lui, io sinceramente dormirei sonni tranquilli, sinceramente.
Beh sì, anche perché anche se è un ottimo giocatore, vedo che le alternative che stanno adesso non lo so, poi se il mercato fino adesso o durante l'anno credo che l'abbia portato avanti come sempre giunto, li abbia individuato dei giovani, perché un po' è la politica del Napoli, no? Trovare delle, come ha fatto poi quest'anno, trovare delle alternative in base anche alla richiesta del nuovo allenatore, perché poi cambiando allenatore chiaramente cambierà un po' quello che è il modulo di gioco, anche se Garcia gioca un po' alla Spalletti come tipo di gioco, come tipo di cosa, però credo che sia tutto un calderone, che in questo momento ci sono tanti nomi interessanti, di giovani interessanti, di parametri zero, che poi ormai tutte le società, soprattutto come Napoli, stanno andando sui parametri zero, che sono quelli che fanno risparmiare qualche decina di milioni di euro, è molto importante per le casse del Napoli, perché il Napoli è sempre stato attento a questo, e quindi speriamo bene. Certo, aveva un attacco perfetto, perché tra Simeone, Osimhen, Raspadori, quindi aveva tre punte, poi con gli esterni comunque forti, interessanti, che spingevano sempre verso l'aria. Devo dire che era una macchina perfetta, è stata una macchina perfetta,
sì.
Infatti i risultati poi hanno portato, l'unica cosa che gli è mancata, che se la meritava tutta, poteva essere la finale di Champions.
Beh sì, comunque non è il calciatore che ci hanno suggerito da casa, perché ha giocato 31 partite in campionato, quindi niente, non ci siamo, ritentiamo.
Dimmi.
Volevo chiederti però se pensiamo al tuo vecchio ruolo, quello del fluidificante, ok, grande ruolo secondo me, e grande interprete tu sei stato, Luciano,
importante,
hai lo...
più che altro, importante. Nella
perché c'è un po' penuria
degli ultimi allenatori, della nuova generazione di allenatori, gli esterni che spingono molto sono importantissimi.
Il Napoli quest'anno è andato, direi, discretamente, no? Con Di Lorenzo a destra e poi con la coppia Mario Rui-Olivera, che secondo me è la coppia perfetta.
Certo, sicuramente.
Ecco, vorrei,
certo,
vorrei da te
sicuramente, ma come dici te, se non toccano l'asse di una formazione che Spalletti aveva portato quasi alla perfezione, devo dire che sarà nell'intelligenza del nuovo allenatore a non snaturare troppo.
Stravolgere.
Certo, di stravolgere troppo, perché sarebbe un pazzo dal mio punto di vista. Però appunto c'è sta a vedere, abbiamo ancora luglio e agosto, perché il mercato finisce a fine agosto, anche se tutto inizia prima, ma si sa che si chiacchiera molto in questi mesi, poi le cose importanti vengono fatte sempre nell'ultima settimana o negli ultimi giorni, per meglio dire, almeno così ha funzionato in questi ultimi 15 anni. Vediamo se poi cambia anche la strategia del mercato. Certo che le squadre in questo momento sono più le squadre che cercano di vendere per poi acquistare, quindi anche il Napoli con la vendita di Kim, da quello che ho letto, poi non so se le cifre sono quelle, comunque il Bayern
circa 60 milioni, 58 milioni,
cioè 60 milioni sono un bel gruzzoletto per poi mettendo dentro i soldi che si prendono dai diritti televisivi, dalla Champions eccetera eccetera eccetera, come sempre ha un bel, non lo so chi viene al posto di Giunto, voi sapete già qualcosa?
Questo non ancora. Anche perché è probabile che ci sia come dire una promozione per chi è stato il braccio destro di Giuntoli, quindi Pompili, o poi comunque ci sono Michele e Mantovani, certo, che sono quelli che hanno, certo, costruito con Giuntoli la squadra di quest'anno alla fine, quindi potrebbe essere questa, ma chi lo sa.
Comunque devo dire che negli ultimi anni hanno sbagliato poco, molto poco,
certo.
quindi al di là di Giuntoli, che poi è una persona preparata, un professionista molto preparato e ha fatto delle cose molto belle, però sempre con la supervisione del presidente, che è un po' il tuttofare, mi sembra, di questo Napoli, e quindi io sono fiducioso che Napoli rimarrà tra le prime 3, 4, 5 squadre del vertice del campionato italiano e rimarrà tra le prime 10 in Europa anche la prossima stagione. Quindi sono fiducioso di questo.
Tra l'altro Marangon, volevo dirle, è vero, uno sguardo al futuro, perché il futuro è oggi, inizia oggi tra l'altro un nuovo capitolo, iniziato già qualche settimana fa in realtà con l'annuncio di Garcia, però c'è ancora, certo, qualcuno che fa capolino dal recente passato ed è Luciano Spalletti, che a margine dell'evento Artis Suavitas che si sta tenendo proprio in questi minuti a Pompei, ringraziamo il collega Dario Sernataro per averci girato questa informazione, ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, dichiarando ovviamente grande amore e soprattutto ribadendo la fiducia nei confronti della società anche per questo addio di Giuntoli. Dice comunque la società saprà come muoversi, lasciamoli lavorare.
Un po' quello che stiamo dicendo noi adesso. Sì. No, ma ha dimostrato, ormai sono 10-15 anni che il Napoli dimostra di essere all'altezza. Poi chiaro, non avendo non so le forze economiche di questi fondi, che non si capisce mai da dove arrivano i soldi eccetera eccetera, deve anche guardare quelle che sono le casse della società. È stato bravissimo De Laurentiis, credo che sia una delle poche società che non siano indebitate,
non solo
nel calcio italiano ma nel calcio europeo, quindi questo bisogna darne atto, perché rimanere ai vertici senza appunto essere indebitati, come sono tutte le altre grosse squadre, grosse società in Europa, devo dire che un applauso va fatto alla società, a come gestisce la società.
Non c'è dubbio.
E quindi stiamo in attesa. Io mi auguro che l'asse rimanga forte, come si augura Spalletti, come si augurano tutti i tifosi del Napoli, e a quanto sembra, perché poi ci sono queste voci che adesso anche Osimhen è nel mirino, infatti lui ha alzato il prezzo. Purtroppo come abbiamo detto prima, ci sono delle società che non riesco a capire da dove tirano fuori i soldi, ma le cifre, poi anche le cifre assurde, perché 200 milioni come leggo per Osimhen, c'è sempre qualcuno che poi li tira fuori,
Sì, beh, certo, sì, sì. Se Tonali costa 70 è appunto ovvio che Osimhen deve valerne.
Bravo, bravo. Esatto. È quello. Quindi speriamo di no, speriamo. Io sono, certo, sono convinto che se perde un paio di pedine e le rimpiazza con altrettanto valore, sarà sempre un Napoli divertente. E un Napoli, anche se guardando un po' il curriculum di Garcia, sì, è sempre arrivato, ha sempre fatto bene, però l'anno che ha fatto meglio nel 2011 con l'Ira, che ha vinto campionato e Coppa, ha vinto anche il miglior allenatore, poi dopo anche nel 2012, 13, 11, 13, 14 è stato eletto il miglior allenatore del campionato francese, che non è un campionato facile. Quindi devo dire che è un allenatore comunque di esperienza, preparato, ha fatto bene anche con la Roma, quindi
Si vuole rilanciare, quindi può essere una cosa.
Sì, sono fiducioso che almeno che, come ho detto, abbiamo due mesi davanti di sicuramente di sparate assurde che metteranno paura ai tifosi e a noi tifosi, e altre cose che ci esalteranno come che vinciamo tutto. Ma è il bello, devo dire che il bello del calcio è anche questo,
non c'è
soprattutto
dubbio,
per noi tifosi.
È vero. Va bene, buon ciringhito e ti abbraccio forte.
Grazie di cuore.
Buon lavoro a voi.
Ma sei Francesco adesso?
Francesco, ma un amico da casa ci ha detto: peccato, Mauro Icardi. Sono andato a controllare le statistiche: 24 partite, 22 gol.
Forse ne ha fatti 25 e 23, però
ci avviciniamo, fuochino.
Però guadagna una barca di soldi, penso, no? Non lo so, bene. Comunque, c'è la pubblicità?
Torniamo subito, ma voi continuate a scriverci chi è questo profilo da 25 gol in 23 partite che potrebbe eventualmente sostituire Osimhen. 339-666-9990, vi aspettiamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, l'ultima parte della nostra trasmissione, ancora ben trovati cari amici, da Francesco Marciano
ed Emanuela Castelli.
Allora, dicevo,
poi è arrivato un altro nome, Furuhashi del Celtic, però vedo che ha fatto più partite delle 23. Ok.
Dicevo, l'ultima parte la viviamo parlando proprio di Bomber, e allora ascoltiamo il parere di uno che il Napoli ce l'ha nel cuore, ci vive, ha dato l'anima con la sua maglia numero 9, l'arciere azzurro Emanuele Calaiò. Ciao Manu, ben trovato.
Ciao Francesco, ciao Emanuele.
Ben trovato.
Manu, parlavamo di attaccanti, questo perché? Perché chiaramente noi ci teniamo stretto Victor Osimhen, qualora però arrivasse l'offerta shock, non si può pensare che il Napoli non possa cederlo, perché voglio dire, 150-160 milioni sono tanti, onestamente. Allora tu chi prenderesti qualora il Napoli dovesse privarsi di Osimhen? Speriamo che non lo faccia, però dico, se dovesse andare via Osimhen, chi prenderesti?
Vabbè, è chiaro che da tifosi che siamo ci auguriamo tutti che Napoli riparte comunque dal bomber principale che è Osimhen. Se poi devo parlare da direttore sportivo, è chiaro che poi per una società 150 milioni, 160, se arriva un'offerta importante non puoi rifiutare, anche perché ti faresti quasi mezza squadra con quei soldi lì. Però è chiaro che se devi dare via Osimhen devi puntare a un attaccante di alto livello che ha le sue caratteristiche, per le caratteristiche anche di Garcia, e penso che quello più indicato era David del Lille, perché poi sono fatti altri nomi come Beto, come Dia, ma secondo me a sto punto, se devo prendere uno di quelli, mi tengo Simeone a giocare titolare. Se invece dovesse arrivare anche Højlund dell'Atalanta, più o meno alle stesse caratteristiche, veloce, quindi sicuramente uno dei due, però sicuramente se va via Osimhen deve alzare il livello, perché il Napoli non può farsi trovare impreparato, perché è il campione in carica e deve quest'anno provare comunque a fare qualcosa di importante e dare continuità.
Tra l'altro qualcuno ci suggerisce anche il nome di Scamacca, indipendentemente dal quiz che abbiamo avviato in seguito all'intervento di Maurizio Pistocchi. Cosa ne pensi tu, Emanuele, di Scamacca? Sarebbe un profilo interessante.
Ma Scamacca o Scamarcio?
No? Scamacca. Gianluca, okay. Scamacca.
So che Emanuela vorrebbe Scamarcio, ma... per le donne, però è chiaro che a livello calcistico
ma io ho gusti Scamacca. Insoliti, quindi diciamo che no.
Vediamo Scamacca, ma è difficile perché comunque è andata al West Ham, non ha fatto benissimo e poi sinceramente è giovane, a me piace perché ha delle caratteristiche che a me piacciono, perché nonostante l'altezza gioca bene con i piedi, lega il gioco, fa girare bene la squadra, è bravo di testa, c'ha dei piedi educati, però penso che dopo uno scudetto dare tutto l'attacco a un giocatore come Scamacca, che comunque non è più giovanissimo ma neanche vecchio, è un po' difficile. Penso che abbiamo bisogno di un attaccante esperto che ha fatto tanti gol, che anche a livello internazionale ha dato tanto, e poi il Napoli ha un bel tesoretto da parte per poter spendere se dovesse andare via Osimhen,
certo. Manu, non siamo da soli, perché a proposito di bomber abbiamo un altro bomber al telefono con noi, Michele Padovano. Ciao Michele, ben trovato, buonasera.
Ciao, grazie, ben trovati anche a voi.
Benvenuto.
Stavamo chiacchierando con Emanuele Calaiò di attaccanti e insomma, giustamente Emanuele diceva: io se il Napoli malauguratamente dovesse privarsi di Osimhen, con tutti quei soldi a disposizione dovrebbe prendere un elemento del livello di Osimhen. Allora io faccio il nome di David Lille oppure Højlund, ma altrimenti se ci sono altri nomi non mi piacciono, mi tengo stretto il ciolito. Tu che dici?
Ma io sono dell'idea che una grande società come il Napoli, secondo me l'ha dimostrato nel tempo di essere un club importante, sostituirà chiunque, come ha fatto con Mertens, Insigne e Koulibaly, sicuramente lo farà in maniera egregia anche con Osimhen. Qualora dovesse arrivare un'offerta di 150 milioni, credo che non si possa assolutamente rifiutare, si deve vendere chiaramente, e saranno all'altezza per sostituirlo, quindi mi fido moltissimo del club, e credo che nonostante tutti i vai e vieni, però credo che l'ossatura importante della squadra e della società è una squadra, è un club importante che saprà sostituire non solo Osimhen ma anche figure come Giuntoli o l'allenatore stesso.
Certo.
Tra l'altro, per quanto riguarda il calciatore che partirà a brevissimo, e appunto Kim, si attende solo l'ufficialità, clausola valida dal 1 al 15 luglio, quindi a partire da domani, secondo lei qual è il profilo più, ovviamente mi riferisco in questo momento prima a Padovano poi a Calaiò, secondo voi qual è il profilo più adeguato a sostituire Kim, ereditando veramente un patrimonio importante, un ruolo veramente pieno di responsabilità?
Ma io, per rispetto a chi dovrà lavorare per il Napoli, non faccio nomi, assolutamente, ci mancherebbe altro, non hanno bisogno dei miei consigli, e ribadisco e ripeto che secondo me la società saprà farsi trovare pronta e li sostituirà in maniera adeguatissima, su questo non ci sono dubbi, l'ha fatto già con l'allenatore, che io ritengo Garcia un ottimo allenatore, non dimentichiamoci che quando era a Roma fece 95-96 punti e perse lo scudetto soltanto perché dall'altra parte c'era un fenomeno come Conte che ne fece 102, 103, 104 quelli che erano, quindi se no avrebbe già vinto lo scudetto a Roma, quindi questo è un allenatore importante che dà un'impronta importante alla squadra, quindi è solo questione di tempo per sostituire i giocatori importanti, ma io credo che il Napoli il prossimo anno sarà protagonista come lo è stato quest'anno.
Emanuele, invece, secondo te chi potrebbe sostituire Kim?
Ma è normale che tra i due ruoli è più difficile sostituire uno come Kim per quello che ha dato quest'anno, ma un difensore veloce, fisico, forte di testa, con personalità, non è facile trovare difensori di questo tipo qua, meno male sulla punta la puoi anche sostituire, anche perché il Napoli della Ventus, gli attaccanti meno male non li ha mai sbagliati. Quindi sicuramente sarà bene anche quest'anno a trovare un sostituto di Osimhen nel caso partisse, trovare un difensore come Kim
sicuramente un po' più difficile, ma come diceva Michele, sicuramente io mi fido molto dello scouting del Napoli, e come ha fatto a trovare Quaraschela e Kim, sarà altrettanto a scovare altri talenti che magari inizialmente sono sconosciuti, ma che poi alla fine rendono e valgono 3-4 volte di quanto l'hanno acquistato. Quindi di difensori, diciamo, c'è stata una lista in questi giorni, però poi alla fine De Laurentiis ci sorprende sempre, e della lista che si è fatta di difensori magari arriverà un altro che magari può essere conosciuto a noi.
È così. Sì. Va bene, Manu, comincio a salutare te, un abbraccio e grazie, ciao Manu. A Michele Padovano invece voglio chiedere, ampliando un attimino il discorso, che mercato noi stiamo vedendo? Stiamo vedendo i club che vengono a fare man bassa nel campionato italiano, cioè siamo diventati una vetrina per gli altri, uno showroom?
Beh sì, non ci sono soldi, quindi le società sono tutte indebitate, a parte il Napoli, quindi bisogna vendere prima di comprare, e quindi è un mercato sicuramente a risparmio. Sono lontani purtroppo i mercati dove si andava a prendere i giocatori importanti, non solo dell'Europa ma del mondo, e vedevamo il nostro campionato come uno dei migliori del mondo. Ci vuole un po' di tempo, ma io partirei dalla riforma che secondo me è obbligatoria, quindi i vertici, la federazione dovrà non farsi scappare questa opportunità, riformare il calcio dal basso, perché se no andiamo incontro a delle problematiche veramente troppo importanti.
Grazie al direttore Padovano, grazie di essere stato con noi.
Ciao Michele,
ciao.
Francesco, ma lo sai che mi ha fatto emozionare il commento di un nostro amico da casa, Antonio Enrico, che ci ricorda che proprio verso quest'ora, il 30 giugno del 1984, Maradona veniva acquistato dal Napoli.
Verso quest'ora no, perché erano le 2 di notte qua, esatto. E Antonio Enrico sicuramente lo ricorderà, perché alle 2 del mattino le televisioni napoletane in sovraimpressione scrissero la notizia: Maradona è del Napoli. Io avevo 7 anni, mio nonno mi svegliò alle 2 di notte, perché io ero a casa di mio nonno a dormire quella sera, e mi svegliò dicendomi: abbiamo preso il più grande giocatore del mondo. E quindi erano le 2 del mattino.
Le 2 del mattino, però magari in queste ore si stava perfezionando l'acquisto, e in ogni caso appunto ricordava che il trasferimento sembrava saltato, invece poi proprio sul filo di lana, insomma, Maradona è approdato a Napoli, ha scritto una storia indimenticabile, come poi l'ha scritta, anche se in modo diverso, Spalletti con i suoi ragazzi 33 anni dopo l'ultimo scudetto vinto proprio da Maradona e dai suoi compagni di squadra. Io direi che siamo in chiusura. Francesco, volevo dare l'appuntamento con lo sport per domani, 12:14, imperdibile Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, e poi tutta la programmazione artistica di Radio Marte. Salutiamo Vincenzo Russo e lo ringraziamo chiaramente per l'insostituibile contributo, e noi ci aggiorniamo a domani, Francesco.
E noi ci aggiorniamo a domani, e io auguro a tutti quanti voi anche un sereno fine settimana, bello pieno di sole, anche se domani forse qualche pioggerellina a ora di pranzo ci sarà, ma insomma sarà un fine settimana
meteo, pare,
comunque di sole. Vabbè.
Incredibile.
Va bene, grazie a tutti, ciao Manu, buona serata, grazie a Vincenzo Russo in regia, e tutto, forza Napoli.
Sempre.
Ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.